Buonasera a tutti, ben ritrovati. Desidero innanzitutto ringraziarvi di questo dialogo che è nato tra noi. In effetti non pensavo che fosse possibile un dialogo in questa situazione di distanza e con così tante persone, però le domande che mi fate permettono questo dialogo all'interno del quale la verità si manifesta, perché la verità è sempre la scoperta di qualcosa che ci supera e che si manifesta dentro un dialogo. Vorrei iniziare la lezione di oggi, che ho intitolato Il fascino dell'umiltà, leggendo nella prima parte le domande che mi avete fatto l'altra volta, a cui non avevo avuto tempo di rispondere, che comunque, siccome sono anche su questo tema, ci introducono a quello che anche voglio dire oggi. Sono piena di persone che mi vogliono bene e ho tantissimi segni che Dio mi ama, ma il sentimento dell'essere voluta, amata, è talmente difficile nel rapporto con gli altri e con Dio da darmi grandi sofferenze. Perché, dunque, per rispondere a questa domanda, forse bisognerebbe avere un dialogo personale. Certamente ci possono essere tante cause che ci fanno percepire di non essere amati. Posso suggerire questo, che se uno si trova nella steppa siberiana al freddo e vede da lontano un'isba illuminata, ecco, per quanto si trova ancora nel freddo, deve dirigersi verso l'isba riscaldata per poter sopravvivere. Così è anche nella nostra vita. Non dobbiamo andare tanto dietro ai sentimenti che ci vengono di non essere amati, ma guardare verso quei punti dove percepiamo di essere amati. E poi un'altra strada molto utile è quella del donare noi stessi. Noi possiamo aiutare gli altri, fare qualcosa di buono per loro, a prescindere dai sentimenti che ci animano, perché capiamo che è un bene per noi amare gli altri, e questo ci fa uscire da noi stessi e poi ci fa incontrare l'altro, no? Ad esempio, magari uno va a trovare una persona anziana e poi dopo riceve un sorriso, una carezza, una gratitudine per questa visita che ha fatto, che gli spalanca un mondo. Nel libretto che vi ho lasciato ho rimesso questa frase di Carlo Acutis all'inizio: la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio, cioè alzare lo sguardo da noi stessi. Altra domanda: che differenza c'è fra l'umiltà e la disistima di sé? Dunque, allora, in questa prima parte queste domande ci mostrano che cosa non è l'umiltà. Dire che cos'è l'umiltà è difficilissimo, però iniziamo a dire che cosa non è. Nell'umiltà non c'è mai la disistima di sé. La disistima di sé nasce dall'orgoglio ferito. Io mi pongo degli obiettivi, non li riesco a raggiungere, nasce la disistima di me. Mi ero esaltato perché ero riuscito a fare qualcosa di grande, poi qualcosa invece mi va male e mi inabisso. Nella disistima di sé c'è anche un qualcosa di diabolico che, come dice la Bibbia, ci accusa davanti a Dio giorno e notte. Quindi è anche una voce diabolica che dobbiamo imparare a non ascoltare, perché se Dio ci ha dato la vita, noi siamo un bene per noi e per il mondo. Mi capita di trovarmi addosso la falsa umiltà, quella un po' pelosa. Come riconoscerla subito e combatterla? Mi sembra importante incamminarsi verso l'umiltà, senza sforzarsi di essere umile, perché è impossibile sforzarsi di essere umili. L'umiltà è una cosa naturale, ci deve nascere dal cuore. Se mi sforzo, mi inorgoglisco. Quindi, se l'umiltà è la verità dei miei limiti, allora i miei limiti sono la croce che devo abbracciare. Ad esempio, il dolore per le umiliazioni che bruciano l'amor proprio. È sbagliato parlare di croce? No, non è sbagliato. Aggiungo però che certe volte siamo noi che ci tiriamo addosso le croci, appunto perché a causa dell'orgoglio rimaniamo feriti in maniera eccessiva dal non riconoscimento degli altri. E questo diventa per noi un grande peso che, se invece riusciamo a incamminarci nell'umiltà, magari ci rimaniamo male, ma poi ci facciamo una risata e andiamo avanti con grande gioia. Sopportare il male è molto più difficile che fare il bene, che una frase che ho ripetuto l'altra volta, che nella tradizione spirituale si è sempre conosciuta. Qui c'è un'obiezione. È vero, ma ho visto nella mia vita che ho conosciuto di più Gesù e vissuto di più la sua compagnia a me sopportando il male. Sì, è giusto. Io volevo solo dire, riportando questa frase della tradizione cristiana, cioè che è più difficile sopportare il male che fare il bene, dobbiamo cercare di non scandalizzarci se facciamo fatica a sopportare una prova, perché questo qua è normale. Anzi, se uno è contento nelle prove, o ha raggiunto un livello di santità alla San Francesco o alla Padre Pio, che però nella maggior parte dei casi non si dà, oppure ci può essere anche qualcosa di storto nella personalità. Anche se, voglio dire, la santità di San Francesco di Padre Pio, per grazia, si può anche raggiungere. Ecco, mi voglio soffermare invece sulle ultime due domande che leggo insieme. Una dice: accettare la propria condizione perché ci si affida a Dio ed essere di conseguenza più sereni non è l'oppio dei popoli, cioè la famosa frase del marxismo, cioè la religione è l'oppio dei popoli, in quanto facendoci pensare all'aldilà non ci fa impegnare a migliorare la nostra condizione attuale. Quindi l'oppio, no? C'erano i giapponesi che invadevano la Cina, regalavano a tutti l'oppio, così mentre gli rubavano tutto, questi se ne stavano lì a fumare l'oppio. Domanda: l'umiltà può talora diventare un alibi per non impegnarmi a fondo nella vita e non mettere a frutto i doni di cui dispongo, i propri talenti, eccetera. Come evitare che l'umiltà diventi disimpegno? Dunque, queste ultime due domande sono particolarmente importanti, perché dicono che il punto che in noi è chiamato a convertirsi è innanzitutto il giudizio della ragione, perché l'uomo si muove normalmente seguendo la ragione. Dunque, noi siamo cresciuti fin da piccoli con l'idea che la felicità è essere il migliore. Anche la scuola è impostata così, col sistema dei voti. Riferisco due brevi dialoghi che dicono di questo, ma si potrebbero fare mille esempi. Parlo con uno che fa il ricercatore, mi fa: ci sono certi miei colleghi che dormono nel posto lì dove fanno ricerca, ma dormono per terra col materassino, perché sono talmente presi da fare la scoperta che li può far avere successo e dimenticano tutto il resto. Parlando con un prete, mi ha detto, ma mi ha colpito come alcuni professori di teologia sono molto dominati dalla gelosia per i loro pensieri, per quello che scrivono. Cioè, è diffuso ovunque questa cosa che per essere felice io debba emergere. E diciamo che oltre un'educazione che riceviamo dalla società è anche qualcosa di più profondo, innato, cioè il desiderio della gloria è qualcosa che ci definisce fin nel più profondo. Allora, parlando dell'umiltà, bisogna guardare non a togliere questo desiderio di gloria, ma che questo desiderio di gloria possa essere ben riposto, cioè possa essere riposto nella gloria che non passa. Dicevo che Gesù ci invita a un cambiamento di mentalità. La prima conversione è cambiare il modo di pensare, proprio perché se non riusciamo a vedere che l'umiltà è ciò che ci dona la gioia, la pace, la costruttività, la felicità, difficilmente potremo mai entrare in questa esperienza, che è così contraria al modo di pensare dentro il cui siamo immersi. La vera umiltà non è disimpegno, e citerei la frase di Madre Teresa di Calcutta, che è pratica, non è teorica, però dice: io metto tutto l'impegno di me stessa come se quello che faccio dipendesse tutto da me. Però nella riuscita di quello che faccio mi affido completamente a Dio. Abbiamo detto che l'umiltà non è disistima di sé, che l'umiltà non si può raggiungere con uno sforzo. Aggiungiamo che l'umiltà non è la paura. Uno può essere umile e riconoscere di essere pauroso, ma l'umiltà non è la paura. Spesso si maschera la paura con l'umiltà. E questo qua è disimpegno. Io ho paura di affrontare delle difficoltà e dico, siccome ci muoviamo sempre per una ragione, dico no, io sono umile e non lo faccio. Che diventa una scusa, appunto, per non impegnarsi. E quindi, cercando di indirizzare la nostra mente su cosa sia l'umiltà, iniziamo a dire che cosa non è. Come vedete, l'umiltà è qualcosa di così profondo che è difficile individuarla. Anche nei padri della Chiesa una definizione di umiltà non c'è. E alcuni dicono che l'umiltà è ineffabile. Non si può ultimamente dire. Ecco, ma entriamo invece nel vivo della lezione di oggi, che vuole essere il tentativo di indicare una strada per entrare nell'umiltà. L'altra volta ho cercato di mostrare come l'umiltà porta la gioia, la pace, la libertà. Oggi voglio dire qualcosa su come entrare concretamente nell'umiltà. Ho messo una frase all'inizio, in neretto: l'umiltà nasce dalla conoscenza di se stessi e di Dio. Partiamo dalla conoscenza di sé. anche sempre sul libretto c'è un'altra frase che dice: beato l'uomo che conosce la propria debolezza, perché confrontandosi con la propria debolezza diventerà sapiente, perché saprà quanto è grande l'aiuto di Dio. Voglio fare due esempi su questo. Uno l'ho trovato in un libro da poco pubblicato, che racconta di una ragazza svizzera, si chiama Maiti, che però viveva in Francia e si trovava sulla linea di demarcazione del territorio occupato dai tedeschi e dal territorio libero francese. Siccome era svizzera, era riuscita a trovare una condizione favorevole con i tedeschi e quindi aveva 18 anni, si è messa nella resistenza. È un libro molto bello, si chiama Maiti, Resistenza e Perdono, perché poi lei è stata catturata, massacrata da un pazzo dottore tedesco che faceva esperimenti sui prigionieri. Poi ha pregato tutta la vita per la conversione di questo tedesco e dopo, questo qua prima di morire, gli è venuto un tumore, prima di morire è andata a cercarla e gli ha chiesto perdono. Questi qua non si erano mai più visti. E adesso qua racconto questo pezzo che racconta i primi due che lei ha fatto attraversare per scappare dall'occupazione tedesca. Dice: al momento di partire gli domandai a questi due: siete cristiani? Un poco sorpresi dalla mia domanda si guardarono e il più anziano mi disse: io ero cattolico. Gli risponde lei: bene, provate a diventarlo di nuovo. Forse voi avete abbandonato il Signore, ma Lui non vi ha abbandonato. Questo è il momento di ricordarvelo. Era lui che doveva aspettare, perché gli faceva passare una alla volta. Gli suggerì di pregare con forza per il suo compagno che stava per attraversare. Lo fece. Ho sempre posto questa domanda, perché lei ne ha salvati molti. Non era evidentemente una condizione che mettessi all'aiuto che offrivo loro. Glielo dicevo perché sapessero che nel momento in cui avrebbero esitato, qualcuno li precedeva, aprendo loro la via con sicurezza. Ne ho visti pochi dopo la guerra e sicuramente non posso né conoscere né giudicare il cammino fatto dal Signore nel loro cuore. Ma alcuni sono passati a trovarmi 5-10 anni più tardi. Molti di loro mi hanno confidato d'aver ricevuto, attraverso la mia semplice domanda, una carica spirituale. In quel momento lì, in cui tu sai che rischi la vita, avere la forza della preghiera è veramente una forza. Mi ha colpito che qua lei racconta che solo aver domandato a uno di pregare gli dava forza. Un'altra persona mi scrive: credevo di essere forte davanti al dolore, credevo di saper affrontare e reggere i conflitti. Invece ci sono i momenti in cui la paura, il dolore occupano quasi completamente la conoscenza. Quasi, non del tutto. Invece di lottare disperatamente e inutilmente contro l'angoscia, ho iniziato ad accoglierla come occasione preziosa per toccare con mano che ho un assoluto bisogno di Dio più di qualsiasi altra cosa o persona. È una semplice verità che normalmente rimane accuratamente nascosta nel mio orgoglioso agitarmi quotidiano. Non sono padrona della mia vita, Non mi procuro da sola la felicità, non ho il potere di dare la felicità agli altri. Ho citato questi piccoli due esempi per fare capire quanto questo qua, che sembra una frase, ha una profondità enorme, perché noi ci sono tanti modi in cui tocchiamo la nostra debolezza, il corpo, che abbiamo bisogno di dormire, e quando non dormiamo è un bel problema, che abbiamo fame, sete, ci ammaliamo, in ultimo la morte, ma la nostra debolezza non è solo del corpo, ad esempio dei pensieri, che certe volte il nostro pensiero vaga verso cose che non ci sono nella realtà. Certe volte sbagliamo nel dare giudizi, oppure certe volte ci vengono dei sentimenti che non vogliamo, ci arrabbiamo che non ci vorremmo arrabbiare, ci rimaniamo male che non ci vorremmo rimanere male. Abbiamo le tentazioni, cadiamo nel peccato. Insomma, sono tante le occasioni che mostrano la nostra debolezza. E vivere lottando contro questo è uno sforzo titanico che ci drena un sacco di energie, non ci conduce a niente. Invece, quanto è più salutare riconoscere la propria debolezza, accettarla e fare di essa una strada a Dio e anche agli altri. Non avere paura di mostrare la propria debolezza a Dio, di riconoscerla davanti a Lui. Vi leggo brevemente questo pezzo che ho messo del Vangelo, che è la pesca miracolosa, raccontata dal Vangelo di Luca che abbiamo letto domenica scorsa. Com'ebbe terminato di parlare, Gesù disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per pescare». Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla». È in questo momento in cui San Pietro riconosce la sua debolezza, cioè che nella cosa in cui lui riusciva meglio, che era pescare, non c'era riuscito. Riconoscendo la sua debolezza, si apre all'aiuto di Gesù. Non è un caso che Gesù fa il miracolo adesso. Però, secondo la tua parola, getterò le reti, e questa forza che viene da Dio. E prendono tantissimi pesci. Prendono tantissimi pesci, e anche qua è importante. Noi neanche la grazia di Dio da soli possiamo portarla, perché ci sorpassa da tutte le parti. Neanche i doni che Dio ci dà possiamo portare da soli, sono fatti per condividerli con gli altri. Siccome la barca stava per affondare per la grande quantità di pesci, fecero cenno a quelli dell'altra barca di venirli aiutare. Quando è che noi sperimentiamo l'aiuto di un amico, l'aiuto della moglie, l'aiuto del marito? Quando, aprendogli il nostro cuore, il marito, la moglie o un amico ci dicono una parola che illumina il nostro cammino. Ma se io ho paura di mostrare la mia debolezza, la grazia dell'aiuto dell'altra persona non posso sperimentarla. Nessun medico può guarire da una malattia che uno nasconde. È la stessa identica dinamica nel rapporto con Dio. Quando San Pietro vede il miracolo, vede la luce di Gesù e dice: «Io sono un peccatore, allontanati da me. Non puoi stare con me, io sono un peccatore». E Gesù cosa gli risponde? «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Quando è che Gesù dà il compito a Pietro? Quando lui riconosce di essere peccatore. Ma questo che cosa ci insegna? Che il nostro peccato non è un'obiezione al cammino della sequela di Gesù. Fa parte di questa strada, perché è proprio quando cado che riconosco di aver bisogno dell'aiuto. E Gesù sa benissimo che San Pietro è un peccatore, sa che avrebbe anche tradito dopo, eppure lo conferma nel compito. Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Tante volte la gente viene a confessarsi e mi dice: io faccio sempre gli stessi peccati. Ma il centro della confessione è l'incontro con Gesù che ti perdona. Il fatto che cado nel peccato mi mostra che sono debole, che ho bisogno dell'aiuto di Dio e della sua misericordia. Certo, io non sto invitando a peccare, ma voglio dire che in un certo senso, camminando verso il bene, non ci dobbiamo scandalizzare di cadere. E proprio quando cadiamo dobbiamo usare queste cadute come una forza, come le nostre debolezze possono diventare una forza nella misura in cui diventano la strada di domandare l'aiuto di Dio e dei fratelli. Ecco, non so se riesco a spiegare questo punto, perché quando uno viene lì e dice io commetto sempre gli stessi peccati, lo sguardo è tutto rivolto su se stessi. Invece se uno dice ho fatto questo e quell'altro, perché comunque i peccati che hai già confessato sono rimessi e Dio non li ricorda più, Signore salvami, è normale che cado, è normale che sono un peccatore. Ripeto, questo non è un invito a peccare, ma riconoscere la propria debolezza, accettarla e farla diventare strada della nostra santità. Come dice San Paolo, riassumendo tutto quello che ho detto, è quando sono debole che sono forte per Cristo. Concludo solo con questa frasetta, questa parte qua, con la fine dell'altra citazione che poi magari potete leggere con calma. Dice, riassumo, chi conosce la propria debolezza non prega più ciecamente o solo con la bocca. Quando uno ha conosciuto la sua debolezza, di lì in poi terrà la preghiera dentro di sé come un tesoro e per la gioia la forma della sua preghiera si muterà in esclamazioni di ringraziamento. Dio non desidera altro che riversare su di noi la sua grazia, ma lo può fare solo nella misura in cui noi ci apriamo a lui riconoscendo quello che siamo veramente, cioè deboli. Il secondo punto che ci conduce a una vera umiltà è la conoscenza di Dio. Allora Gesù ha detto: imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Dunque la gente era stupita perché Gesù faceva i miracoli, perché Gesù parlava senza paura davanti alle autorità che volevano ammazzarlo, per la sua grande sapienza, però lui non ha mai detto di se stesso: io sono un grande perché faccio i miracoli, io sono un grande perché sono sapiente, io sono un grande perché non ho paura di chi vuole uccidermi, cioè sono coraggioso, non l'ha detto. Le uniche virtù che si è attribuito sono queste due, mite e umile. Perché sono le uniche due che tutti possono imitare. E perché sono le uniche due che nessuno avrebbe attribuito a Dio. Invece Gesù ci mostra che Dio è mite e umile di cuore. E allora la seconda strada dell'umiltà è guardare a Gesù. guardare alla sua umiltà, fare entrare dentro di noi, aprire l'esempio che facevo, incamminarsi, noi che siamo nel freddo, nell'isba calda e accogliente, incamminarsi verso la luce di Gesù, che significa, ad esempio, faccio un esempio che cosa significa per me. Quando alla mattina inizio la giornata con la messa, devo dire che faccio più fatica la sera perché sono più distratto dalle cose della giornata, aprire il mio cuore a quello che attraverso la Sacra Scrittura Gesù mi dice. E c'è molto spesso una parola che mi illumina. Ho visto che molti di voi stanno imparando, anche usando, c'è chi ascolta le registrazioni, chi legge le lodi, chi dice il rosario, insomma, in tanti modi. State entrando nella scoperta che un momento di silenzio nella giornata vi è di grande aiuto, vi è di grande conforto, vi dona molta forza. In questo momento di silenzio fare entrare la luce di quello che Gesù ci insegna, dei salmi, della contemplazione dei misteri della vita di Gesù. Questo qua perché ci rende umili? Perché quando noi guardiamo a Gesù, come ha vissuto, come ha amato, è chiaro che vediamo che fatica che noi facciamo a essere umili. E Gesù gli veniva naturale, non si doveva sforzare. Allora, quando vediamo l'amore sconfinato di Gesù, non ci inorgogliamo per quello che facciamo noi e pensiamo noi. L'ultimo punto con cui vorrei concludere come strada dell'umiltà è guardare a Maria. Ho messo il Magnificat, che in conclusione risponde anche alle domande che mi sono state poste, ovvero sia l'umiltà non è in realtà un disimpegno. L'umiltà non è disistimarsi, l'umiltà non è non investire sui doni che Dio ci ha dato, seppellirli come racconta la parabola. Ma infatti la parabola dice, quello che seppellisce i talenti, poi dice, li ho seppelliti per paura. Non era umiltà, era paura. Rileggo qualcosa del Magnificat a conclusione, perché se noi vogliamo avere un'immagine plastica dell'umiltà, Maria, Gesù, cosa dice? L'anima mia magnifica il Signore, quindi l'umiltà è gioia, magnifica. Il mio spirito esulta in Dio, sono interiormente al top, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Dio è stato colpito dall'umiltà di Maria e per questo l'ha riempita di grazia. Tutti i santi, i santi, ci sono dei più disparati, c'è quello che si chiude a fare l'eremita, c'è quello che fa il Papa, c'è quello che fa le opere di carità, c'è questo che fa il teologo, di tutti di più di santi ce n'è. Però tutti concordano su questo, che l'umiltà attira la grazia di Dio. Ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Cioè, una che vive in un paese sperduto della Palestina, sconosciuto, che dice tutte le generazioni mi chiameranno beata. Una certa stima di sé. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, cioè che Dio fa grandi cose attraverso di noi, che siamo delle piccole cose. Dio non vuole fare tutto da solo. non è orgoglioso, faccio tutto io, ci sono certi uni, faccio sempre tutto io in famiglia, no? Dicono così, oppure nella comunità, faccio sempre tutto io. Cioè, Dio non è così. Dio fa fare le cose agli altri, no? E dona i suoi doni perché le facciano, eccetera. La sua misericordia si stende su quelli che lo temono, cioè che riconoscono che Dio è più grande di noi. Alla fine la strada sicura per diventare umili è stare davanti a Dio. Se io non riconosco Dio più grande di me, io divento Dio di me stesso e quindi cado nell'orgoglio, no? E concludo con questa frase: ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Questa è una delle descrizioni più drammaticamente vere dell'uomo contemporaneo del quale io faccio parte, ovviamente. Che non essendo davanti a Dio, si perde nei suoi pensieri. Pensieri che spesso diventano angosciosi e poi uno deve fare parecchie sedute psicoterapiche per non riuscire a pensare ai pensieri che lo attanagliano. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Se io penso di essere grande, che devo fare 3.000 cose, sono perso dentro i miei pensieri. Invece se sono umile, sto facendo una cosa, adesso sto parlando con voi, non mi viene in mente altro e non sono disperso. L'umiltà rende molto più efficienti. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Noi desideriamo l'umiltà per essere innalzati, ma innalzati alla gloria vera, non a quella effimera che poi quando cade ci fa cadere nella disperazione, nello sconforto, nella delusione e nella rabbia. E dunque adesso spero di rispondere alle domande. Perché Mati può perdonare un male così grande? Dove trova la forza? Consiglio di leggere il libro, è bello. Non so rispondere, cioè non è una cosa che non ho vissuto, cioè sto pensando cosa dice nel libro. Dice che lei era preoccupata per la salvezza di questa persona e per questo pregava per lui. Certamente il ricordo del male subito intossica la nostra anima, mentre il perdono la libera. E poi lei aveva la percezione di avere una missione verso questa persona, appunto verso la sua anima. Questa persona poi, questo medico tedesco che si è convertito, ma è difficilissimo, per questo dico leggi il libro, perché poi quando lei l'ha incontrato è stato un incontro difficile, che però l'ha veramente liberata. Poi lui gli ultimi 6 mesi della sua vita li ha spesi per fare il bene agli altri, ha riconosciuto il suo male anche davanti ai suoi amici, alle persone, ai conoscenti, perché nessuno sapeva quello che lui aveva fatto, perché poi ha vissuto nascostamente dopo la guerra. Com'è possibile questa conoscenza della propria debolezza? Come hai detto, il mondo moderno ci ha educato a nasconderla anche a noi stessi. E guardando la realtà, quello che ci accade tutti i giorni, cioè guardando la nostra esperienza, appunto senza censurare nulla. È una grande liberazione poter stare davanti a noi stessi senza doverci nascondere, senza dover nascondere a noi stessi, a Dio, le nostre debolezze. Ma d'altronde se io non ho Dio a cui domandare aiuto, è chiaro che l'unico modo è celare la mia debolezza per poter andare avanti. Ma avendo avuto la grazia di incontrare Cristo che viene a salvarci, di aver incontrato la comunità cristiana attraverso cui la mano miracolosa di Cristo ci rialza dalle nostre cadute, allora posso guardare alla mia debolezza all'inizio con paura, anche Pietro all'inizio ha paura, ma poi piano piano con una grande pacificazione, con una grande pace. Quello che abbiamo imparato dal mondo moderno, che non è tutto male, però su questo è sbagliato, può facilmente essere superato guardando, conoscendoci per quello che siamo veramente. D'altronde il detto greco conosci te stesso, se uno conosce se stesso ha conosciuto tutto, e noi ci conosciamo piano piano. No, è proprio crescere vuol dire iniziare a stare anche davanti a tutte le nostre debolezze. Allora è veramente grande l'aiuto del Signore nella debolezza. Sì, e bisogna provare per crederlo. Cioè, è un'esperienza come... Non è che parlandovi io del vino posso ubriacare qualcuno di voi. Così è con Dio. Non è che parlando io dell'aiuto di Dio nella debolezza voi potete capire cos'è e dovete provarlo nella vostra vita. Non c'è altro modo. A causa dell'orgoglio a volte si resta feriti e si perde tempo dietro a pensieri inutili o delusioni. Come passare dall'orgoglio ferito alla risata attraverso la strada dell'umiltà? È una strada lunga. Comunque, magari ridendo del fatto che noi siamo orgogliosi e via, cioè con un po' di umorismo. Rispondo meglio, iniziare a riconoscere che parte dei nostri dolori sono causati da orgoglio ferito è l'inizio della liberazione. Infatti Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime, cioè vi toglierete dei pesi. Iniziare a dare il nome alle cose. Se io continuo a essere rattristato perché non ricevo l'ovazione desiderata e penso che gli altri sono cattivi perché non mi riconoscono a sufficienza, non mi libero mai. Se inizio a vedere che parte di questo dolore è orgoglio ferito, inizio, di questo posso liberarmi e mi incammino, e questo cammino lo stiamo facendo insieme. Quando saremo umili saremo santi e risplenderemo certamente di luce, però ci incamminiamo su questa strada insieme. A volte, riconoscendo un bisogno o una mia debolezza, prego Dio e Lui pare non mi risponda. Allora da un lato pretendo e cado nell'orgoglio, oppure mi deprimo pensando che Dio non mi ascolta. Come uscirne? Dio ci ascolta sempre, ma quello che Dio ci vuol dare è infinitamente di più di quello che noi chiediamo. Talvolta differisce la sua risposta per un misterioso provvidenziale disegno buono verso di noi. Se voi pensate ai bambini come crescono storti quando i genitori assecondano ogni loro capriccio, voi capite che è una grande grazia che Dio non faccia così con noi. Ad esempio, io avevo chiesto di stare a fare il parroco a Napoli, al mare, lì, le onde, i babà, le pastiere. E poi mi ha chiesto di venire qua. Non ha ascoltato 2 anni di mie preghiere, che volevo rimanere lì, volevo la parrocchia lì. Sono venuto a Torino. Adesso a Torino ho 100 volte tanto. Ringrazio Dio che non mi ha ascoltato. Certo, questo lo vediamo dopo. Quando sono arrivato qua ero triste perché Dio non mi ascoltava. Il segreto è non smettere di pregare quando ci sembra di non ricevere la risposta di Dio. E poi imparare una preghiera spirituale. Fate bene a chiedere tutte le cose di cui avete bisogno, giuste e lecite, ma chiedete lo Spirito Santo. Noi chiediamo troppo poco, chiediamo questa cosa, quest'altra, ma Dio vuole darci se stesso, vuole donarci lo Spirito Santo. È questo che dobbiamo chiedere. E la gioia nello Spirito Santo, se uno ha lo Spirito Santo dentro di sé, in qualsiasi condizione versa, comunque è lieto. Capisco di non essere umile solo quando il mio orgoglio è ferito. Beh, intanto se non sei sempre ferito, vuol dire che un po' umile sei. Ma come si può imparare l'umiltà senza dolore o comunque facendo il bene? Questa è una parte che non ho sviluppato. La prossima volta vorrei parlare di come l'umiltà è capace di generare comunità, di come l'umiltà è capace di costruire dei rapporti stabili, di come l'umiltà è capace di edificare sempre una comunità. E quindi vorrei sviluppare questa cosa delle umiliazioni di cui non ho parlato oggi, perché ancora non sono riuscito a trovare il modo di dirla in maniera convincente, accettabile. Comunque, se voi chiedete a vari padri della Chiesa come posso imparare l'umiltà, vi risponderanno attraverso le umiliazioni. Quindi è una strada inevitabile. Gesù è sempre stato mite e umile. Io non lo so quasi mai, questo mi sembra un po' orgoglioso dire così. Vorrei che gli altri facessero ciò che voglio io e spesso mi arrabbio. Bravo, allora questo qua è proprio perfetto. Vorrei che gli altri facessero ciò che voglio io e spesso mi arrabbio. In questo ci possiamo riconoscere in molti, tra cui mi metto anch'io. E allora voglio che i parrocchiani facciano questo e non lo fanno e io mi arrabbio. O il figlio fa questo e non lo fa e ti arrabbi. E questo è il prezzo dell'orgoglio, che ci fa vivere arrabbiati. Come vedi, io vorrei che gli altri facessero ciò che voglio io, al centro ci sei tu. E questo fa arrabbiare. Invece, è giusto dire, se sono il parroco, devo dire qualcosa ai parrocchiani. Però, dopo che l'ho detto, lasciarli liberi. Dopo il peccato originale, ricompare Dio e, come sapete, Adamo dà la colpa a Eva e Eva dà la colpa al serpente. Nessuno ha riconosciuto la sua colpa. Allora, dopo il peccato originale, noi diamo la colpa agli altri. Invece, noi dobbiamo mettere le nostre energie a convertire noi stessi. Che i parrocchiani facciano quello che gli dico, che dico io, dipende dalla loro libertà e dalla grazia di Dio, non da me. Ma io quello che posso fare è cercare di comandare a me stesso di seguire Gesù, Io in questo devo mettere le mie energie. In questo non sono frustrato. Perché se io metto la mia riuscita dal fatto che gli altri facciano quello che dico io, certe volte va bene, ma molte volte va male. E invece se io metto le mie energie nel fatto che la mia anima ami Dio e i fratelli, questo lo posso sempre fare, non ho nessun impedimento a questa attività, che è l'unica che rende felice, perché quello che ci rende felici è amare, essere amati, non è sottomettere gli altri. L'amore non è mai sottomissione, mai. Non c'è mai costrizione nell'amore vero. Ma io penso che il bene di mia figlia è quello. Può essere che no. Questo non è un invito a non guidare i figli, soprattutto quando sono piccoli. Puoi spiegare meglio che il punto che in noi è chiamato a convertirsi è il giudizio della ragione. Siamo cresciuti con l'idea che la felicità è essere il migliore. Mi accorgo che porto questo anche nel rapporto con Dio e penso che mi dà la grazia se faccio bene le cose. Prego bene, faccio bene, silenzio. Uno che si incammina nel cammino spirituale scopre che la logica distorta che usa nel rapporto con gli altri la usa anche con Dio. Ma questo è un inizio di conoscenza di sé. Come liberarsi da questo? Guardare i bambini. Ieri sera ero a casa dei Bonino, c'era la figlia piccola, e poi ci siamo messi un po' a cantare, si è messa a cantare Camminerò, e lei cantava Camminerò con un totale trasporto, con una totale fede. E allora dicevo, ah, guarda, io vorrei essere così, avere questa semplicità, no? Se ci apriamo agli altri, a quello che Dio ci dona attraverso gli altri, che continuamente ci parla, il centro della preghiera, del fare silenzio, non è quello che facciamo noi, è quello che ci viene donato. Allora io vengo a messa, mi colpisce una frase, ringrazio Gesù, sono stato distratto tutto il tempo, ma una frase mi ha colpito. Ringrazio Gesù perché mi ha colpito quella frase. Se invece io sono arrabbiato perché sono distratto tutto il tempo e quindi non ho raggiunto il grado di devozione che mi ero prefisso, ecco che cado nella frustrazione. La frustrazione è l'obiettivo non raggiunto. Ma se tu il tuo obiettivo è ricevere quello che ti viene donato, e l'obiettivo lo raggiungi sempre perché continuamente ci vengono donate un sacco di cose. Se il tuo obiettivo è che tua figlia raggiunga un determinato standard e questo standard non riesci a farglielo raggiungere, e tu sei frustrata. Ma se tu ti stupisci che Dio ti ha donato una figlia e la guardi, tu sei contenta. Quando io faccio l'incontro con i giovani, anch'io mi prefisso, faccio un progetto educativo più o meno, e poi certe volte non va come voglio io, posto. E quindi e cosa faccio? No? Appunto, non ho raggiunto il risultato. Oppure dico, potrei essere da solo nella casa parrocchiale, in una totale tristezza. Invece ho dei giovani che vengono. Questo qua è una grazia. E allora il segreto è aprirsi, e così, questo è anche cambiare il pensiero, perché è una cosa buona e giusta quello che ci ha insegnato Cartesio, cioè a usare la ragione in maniera sistematica e scientifica, perché in questo modo noi abbiamo raggiunto dei risultati ottimi. Ad esempio abbiamo il vaccino per il Covid, adesso siamo qua a fare l'incontro senza essere ancora chiusi in casa. Ringraziamo l'uso di questa ragione scientifica. Ma la ragione non è solo questo. È anche spalancarsi, godere che c'hai le primule in giardino. Cioè stupirsi della bellezza delle primule. Non le metto sotto il microscopio a studiarle, non le analizzo, mi stupisco perché sono belle e Dio me le ha donate, e in questo c'è un grande gusto. Così quando leggo la Bibbia, quando incontro una persona, quando il centro non è quello che sto pensando io, ma l'incontro con l'altro è quello che mi viene donato, io sono contento, perché scopro cose nuove, sempre, perché gioisco dell'essere amato. Potrei dire 3.000 cose della parrocchia che non vanno, invece l'altra domenica ero al bar con le mamme e gli ho detto: ma voi mi riempite di amore materno? Cioè, io che cosa ho fatto per avere questa grazia gratuita? Il Signore ci dona la grazia quando la meritiamo, ma è grazia, il Signore ci inonda sempre di grazie. Certo, è anche giusto il fatto che comunque io ricevo le grazie della conoscenza di Dio ascoltando la Bibbia, perché mi metto ad ascoltarla, quindi questo qua è un lavoro che devo fare io. È anche vero che Dio premia i nostri sforzi,